Sì, sono un economista, ma dopo quella crisi è una parola che è diventata quasi sporca, diciamo. Per altro verso non è colpa mia la crisi, vi posso assicurare che non c'entro quasi nulla. Per altro verso è importante avere allo stesso tavolo specializzazioni diverse, perché oggi la realtà non si riesce più a leggerla da un angolo visuale ultraspecialistico. Per esempio gli antropologi, cosa c'entrano con la finanza? Beh, quando molti anni fa i finanzieri hanno voluto capire meglio come funzionava il mercato di borsa, hanno chiamato alcuni antropologi che avevano studiato dei popoli primitivi dell'America Latina e sono riusciti a capire meglio almeno alcune dinamiche di un mercato che peraltro nessuno riesce veramente a capire fino in fondo. Io ho preparato un intervento abbastanza, cioè cerco di restare nei 20 minuti. Ecco, non si può capire molto l'andamento politico, sociale, economico, organizzativo del settore della sanità senza ricordare almeno l'influenza di alcune forze che contribuiscono a modellarlo. Io che sono economista parlerò soprattutto delle forze economiche, ma poi avendo fatto anche delle consulenze in area sanitaria, avendo anch'io qualche problema sanitario e sentendo le storie di amici e parenti che hanno avuto a che fare con la sanità, mi sono fatto anche un'idea abbastanza precisa di come stiano le cose anche da noi. Allora, le principali forze economiche che formano la sanità sono due, a volerle sintetizzare al massimo. Da una parte i processi di globalizzazione, dall'altra la crisi. Le due cose poi peraltro sono legate, nel senso che i processi di globalizzazione spinti sono partiti molti anni fa in Occidente, in particolare gli Stati Uniti, ma anche alcuni paesi europei, volevano assaltare il mondo ancora più di prima e conquistare tutti i paesi dal punto di vista economico, è andata a finire che sono usciti con le ossa rotte però. E oggi la crisi è anche frutto del fatto che i paesi emergenti, in particolare alcuni di questi paesi, stanno prendendo il sopravvento sui paesi occidentali e la crisi nasce anche da lì. Allora, prima forza, abbiamo detto, la globalizzazione. La globalizzazione ha molteplici effetti sul settore sanitario. Il primo, forse più banale, di cui parlano ogni tanto i giornali, è quella che in queste settimane, per esempio, c'è la pubblicità su molti giornali, andate a farvi curare i denti in Ungheria, non so perché costa di meno. Oppure gli americani che sempre più numerosi vanno a farsi fare l'operazione del cuore in India, costa un decimo e sembra che i risultati siano mediamente anche migliori che non farselo negli Stati Uniti. Questo è però un primo effetto limitato. Un secondo effetto invece è quello forse più incisivo dei progressivi processi di delocalizzazione. Per esempio si raccontava prima del convegno di analisi che vengono impostate sul paziente negli Stati Uniti e in Europa, poi vengono spedite in India o in Cina o in Albania o dove che sia, e vengono processate, rimandate, analizzate, digerite, bollate, certificate in altri paesi, in particolare paesi emergenti. Un terzo aspetto riguarda, se vogliamo, l'affermazione crescente a livello mondiale, sia pure con molti problemi e contraddizioni, del modello europeo della sanità. I due grandi giganti economici di questi anni, la Cina da una parte, gli Stati Uniti dall'altra, fra parentesi forse nel 2012, ma l'economia non è una scienza esatta, l'economia cinese supera quella statunitense, misurando almeno il PIL, parliamo del PIL. Usando il PIL in un certo modo, Quindi la Cina e gli Stati Uniti, sia pure faticosamente, sia pure lentamente, stanno uniformandosi al modello europeo, che è un modello di copertura universale da una parte, dall'altra con una forte prevalenza dell'intervento pubblico. In Cina recentemente è stato esteso il sistema sanitario, almeno un sistema sanitario minimo, ad alcune centinaia di milioni di persone. Negli Stati Uniti c'è questa riforma di Obama che ha molti problemi, però estende tendenzialmente la copertura. Un altro aspetto dei processi di globalizzazione riguarda la tendenza alla diffusione crescente di tecnologie, alla formazione di standard tecnologici internazionali, più o meno validi. A questo proposito anche bisogna ricordare che stanno diventando attori sempre più importanti di nuovo alcuni paesi emergenti. L'India, che in qualche modo ha inventato quello che si potrebbe chiamare la lean technology, cioè una tecnologia leggera, cioè tecnologie che costano di meno o molto di meno di quelle occidentali, ottenendo più o meno gli stessi risultati. Bene, per farla breve però passo al secondo tema, che forse è più importante, anche se collegato al precedente, la crisi. Dal febbraio del 2007, in qualche modo, è ufficiale che siamo in una situazione di crisi economica. Forse la crisi era partita anche prima, ma non abbiamo tempo di analizzare la questione. Questa crisi la si può leggere poi a tre livelli. Abbiamo la crisi occidentale, non è una crisi mondiale, perché di nuovo i paesi emergenti non c'entrano niente con questa crisi. Mentre noi andiamo sotto, la Cina quest'anno è andata un po' male, è cresciuta solo di circa l'8%. Anche l'India è andata un po' male, è cresciuta solo del 6%, però il Vietnam forse del 7% e l'Indonesia del 9%. Quindi è una crisi occidentale che si svolge a livello di tutto l'Occidente, poi ha una particolarità in Europa con la crisi dell'euro e ha una particolarità italiana, quindi sono tre livelli che interagiscono tra di loro. Non abbiamo tempo di guardare in dettaglio cosa c'è dentro, si può solo dire a livello globale intanto che, come dire, alla base della crisi c'è indubbiamente un sistema economico sregolato, senza regole e senza controlli. E invece la storia ufficiale ci racconta che è colpa nostra, che si colpevolizzano le persone, si dice che si vive al di sopra dei nostri mezzi. Ecco, la realtà è, a mio parere, abbastanza diversi. Anche a livello europeo e dell'euro, la crisi dell'euro non è una crisi del debito. La crisi dell'euro è una crisi politica, che mancata costruzione dell'unità europea. La crisi dell'euro è una crisi di crescita, di mancata crescita. Quindi la diagnosi è sbagliata e le cure sono ancora più sbagliate. Non si esce dalla crisi con l'austerità. L'austerità, per parlare sempre in termini medici, ammazza il paziente. La Grecia è quasi morta, la Spagna è moribonda, fra un po' anche l'Italia entrerà in coma, speriamo non profondo. Il problema è che le classi dirigenti occidentali non hanno né capacità né voglia né l'adeguata leadership per uscire dalla crisi, ammesso che se ne possa uscire. A un certo punto si erano individuate delle strade per uscirne. La prima strada era la finanza, c'è la finanza cattiva, controlliamo meglio la finanza. Poi, la crisi a livello di economia reale deriva nella sostanza da una carenza di domanda, la gente non ha i soldi per comprare i prodotti, quindi, e che proviene a sua volta da una cattiva distribuzione del reddito. La concentrazione dei redditi sulle fasce più ricche della popolazione, quell'1% di cui parlava il movimento Occupy Wall Street, bene, redistribuiamo in qualche modo, magari attraverso la leva fiscale, il reddito, poi concentriamo su nuove tecnologie, su nuovi settori, l'economia verde, e l'economia probabilmente ripartirà. Ma sui due fronti non si è fatto quasi nulla. L'economia verde la stanno sviluppando i cinesi, nella sostanza, ancora una volta. Naturalmente sto andando avanti molto velocemente. Quindi la ricetta trovata è anche una ricetta ideologica, è un tentativo per mettere in crisi il ruolo dello Stato nell'economia e soprattutto per mettere in crisi lo Stato sociale e privatizzare in tutto o in parte i servizi sociali. Questa almeno è la mia opinione. A livello italiano, la crisi italiana poi è molto più grave, nel senso che noi non siamo entrati in crisi con la crisi occidentale, non abbiamo atteso il 2007 per entrare in crisi. Noi, il nostro PIL, ma anche se siamo altre misure non va meglio, non cresce da 17-18 anni, la produttività non cresce da 17-18 anni, gli investimenti non crescono sostanzialmente da 17-18 anni. Siamo in una situazione bloccata. Ecco, in questo clima di crisi e di globalizzazione è certamente difficile trovare anche la via d'uscita per il settore della sanità. Qui operano due forze contrastanti, se vogliamo. Da una parte la crisi che tende a spingere a tagliare, mi sembra che in Italia nell'ultimo periodo abbiamo tagliato dai bilanci della sanità circa 32 miliardi di euro. Dall'altra però c'è una tendenza di fondo mondiale, vediamo poi perché, alla crescita della spesa sanitaria sul PIL. E dietro operano forze molto potenti su questo fronte. Allora, andiamo a questo punto, avendo fatto un quadro economico di cornice, sul fronte sanitario vero e proprio. Il nostro sistema sanitario, cioè quello italiano, almeno prima della crisi, era reputato, almeno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come essere il secondo addirittura al mondo per quanto riguarda la copertura dei bisogni e la qualità media delle prestazioni. Si può forse discutere, forse è un po' ottimistico. Allora uno può dire, immaginiamo il resto del mondo come è messo, però è indubitabile che un organismo, come dire, terzo, neutro, apparentemente scientifico, faccia questa analisi. E siccome abbiamo un sistema sanitario tra i migliori, facciamo come per il settore scolastico. Voi non so se avete seguito la progressiva demolizione della scuola che sta andando avanti in Italia negli ultimi anni. Noi avevamo la scuola elementare che era reputata da molti la migliore del mondo. E a un certo punto il signor Tremonti ha cominciato a tagliare selvaggiamente. A chi gli obiettava, ma noi abbiamo la scuola migliore, perché la dobbiamo distruggere? La risposta di Tremonti fu a suo tempo, non ce la possiamo permettere. Ma un paese che non si può permettere una scuola buona è ovviamente un paese senza futuro. È una cosa simile, penso che sia almeno in parte avvenendo per il settore sanitario. Dunque, nell'ambito di pur un giudizio positivo per il sistema sanitario nazionale, naturalmente però ci sono dei problemi e delle magagne. Intanto quello che è vero a Ravenna, io abito a Ravenna, e non avviene allo stesso modo in Calabria. Peraltro sono di origine calabrese, non posso essere accusato di essere anti contro il Sud. Il livello medio al nord è molto più elevato che al sud. Naturalmente anche al sud ci sono delle situazioni di eccellenza, ma non è questo il problema. Un altro problema è troppo concentrato sulla cura ex post e molto meno sulla prevenzione, troppo concentrata sulla cura, come accennavano anche loro, e molto meno sull'assistenza primaria, domiciliare e così via. La gestione non... Poi c'è la questione delle tecnologie, su cui pure loro mi sembra accennassero. La gestione delle tecnologie è molto delicata e in Italia non abbiamo messo al punto una adeguata formula del rapporto tra tecnologie e persone, tra tecnologie e servizi, tra tecnologie e organizzazioni. Io qui voglio ricordare che questo problema non è solo del settore sanitario. Molti anni fa la Fiat decise che poteva cercare di sbarazzarsi di quasi tutti i problemi sindacali automatizzando totalmente le fabbriche, ma il risultato fu fallimentare e la Fiat fu costretta a tornare. Avevano fatto la fabbrica più automatizzata del mondo, mi sembra a Melfi, dovettero smantellare quell'organizzazione. Un altro esempio ce l'ho proprio in finanza. La crisi attuale, dal punto di vista tecnico, è stata procurata proprio dall'innovazione tecnologico-finanziaria esasperata, l'invenzione di prodotti sempre nuovi, sempre più sofisticati, che alla fine nessuno capiva ed era in grado di gestire. Poi tutto è crollato. Quindi si pone sicuramente per il settore delle tecnologie un grande problema di revisione del rapporto uomo-macchina, indirizzo delle tecnologie al servizio della persona, rapporto tra tecnologie, questo non l'ho scritto io questo, rapporto tra tecnologie e organizzazione. Ancora, quanto ho parlato?
20 minuti, 25 minuti.
Accidenti, ho ancora 5 minuti?
5.
3. Purtroppo non riesco a dire tutto quello che volevo. Per dire, questo, il discorso della sanità in prospettiva. Voi sapete che c'è un problema enorme che riguarda la sanità dal punto di vista dei costi, così come riguarda la scuola e altri servizi, le arti. Una sinfonia di Mozart, possiamo trovare tutte le tecnologie che vogliamo, ma una sinfonia, diciamo un quartetto di Mozart che dura 13 minuti, durava 13 minuti nel 700 e dura 13 minuti ancora oggi. Al massimo lo si può far durare 12 minuti e 30, ma non di meno. Invece per molti dei servizi sanitari c'è il problema che non si possono. Cioè la macchina, Ford, quando inventa la catena di montaggio, riesce a montare una macchina, prima ci volevano 13 ore, dopo la catena di montaggio ne bastavano 3. Questo significa che nella sostanza un problema in prospettiva al settore sanitario è che la produttività non si può aumentare più di tanto. Quindi i costi del settore sanitario lievitano inesorabilmente. Io vorrei qui ricordare soltanto come siamo messi oggi. In Italia il costo della sanità sul PIL è del 9%, in Francia 11,2%, in Germania 10,5%, negli Stati Uniti 18%, ciò che mostra come i mali della privatizzazione di questo settore. negli Stati Uniti è un settore quasi completamente privatizzato e i costi sono il 18%, quasi il doppio dei nostri. Non sono coperti tutti, 50 milioni di persone non sono coperti. La vita media dei cittadini americani è inferiore a quella dei cittadini europei. In prospettiva però questo 9, 10, 18, fra 95 anni è stato calcolato che negli Stati Uniti potrebbe arrivare fino al 60% del PIL. Questa pare una cifra spaventosa e si dice, beh, si possono adoperare una serie di strumenti. Allora, dove si può portare un po' di produttività, tagliare gli sprechi, valutazione più attenta dei ritorni medico-economici dei prodotti e così via. Questa, tra l'altro, c'è una buona notizia, ma forse la conoscerete per gli infermieri, perché si dice in prospettiva non riusciremo a reclutare tutti i medici che ci servono, per altro verso i medici costano di più, diamo più spazio, anche molto più spazio, all'attività infermieristica. Ecco. Questo almeno quanto c'è scritto sui libri. Per altro verso questo mi sembra anche corretto, magari anche oggi potrebbe essere più corretto, come ho accennato prima si dà troppo spazio alla cura e poco all'assistenza, si investe molto nelle cure con le tecnologie e non si investe molto poco in assistenza, perché poi lo si faccia, si potrebbe essere anche molto maligni, ma lasciamo stare, non ho più tempo. Volevo solo dirvi questo. Questo 60% non deve spaventare perché una serie di prodotti e servizi costeranno sempre di meno. Noi oggi compriamo un computer con 400 euro, ma 40 anni fa avere le stesse prestazioni da un computer costava miliardi di dollari o di euro. Ecco. Questo ci fa sperare che gran parte dei servizi fra 95 anni costeranno molto di meno e ci potremmo permettere una sanità che sia molto più grossa di oggi. Per chiudere quindi in fretta dico soltanto, primo, che la crisi non passa, nel senso che non si è ancora intravista da nessuna parte una ricetta buona per farla passare, almeno in Occidente. Secondo, il settore sanitario dovrebbe, sulla carta almeno, essere tra i meno svantaggiati in prospettiva, visto che c'è questa spinta enorme alla crescita dei costi della sanità, indotta poi ovviamente anche dall'invecchiamento delle persone. Mi fermo qui.